E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati, buona domenica innanzitutto. Con Giovanni abbiamo deciso di lanciare una piccola nuova abitudine, quella degli editoriali della domenica. Abbiamo visto che già in passato avete accolto con favore degli appuntamenti che andavano oltre la solita calendarizzazione dei video settimanali, cioè le uscite al martedì e al venerdì. Quelle uscite che ormai sono classiche, sono appuntamenti per ciascuno di voi che ci segue da molto tempo. Con i nostri editoriali vogliamo provare a scavare in profondità anche dell'attualità, utilizzando la storia non solo come chiave di lettura. Il nostro argomento del giorno è anche uno degli argomenti che abbiamo trattato nella settimana che si conclude proprio oggi, cioè la NATO. Perché ne parliamo? I più attenti fra voi avranno già colto lo sfondo alle mie spalle e quindi è in relazione alle prossime elezioni presidenziali americane. Elezioni che vedranno sfidarsi repubblicani e democratici, i primi che molto probabilmente saranno nuovamente guidati da Donald Trump, e i secondi che stanno decidendo proprio in queste settimane se affidarsi ancora a Joe Biden, che però per limiti di età e per altre questioni pare sempre meno affidabile, oppure cercare un nuovo cavallo su cui puntare. Ma oggi non parliamo esattamente di elezioni americane, parliamo piuttosto di quello che potrebbe accadere dopo le elezioni e in relazione proprio alla NATO. All'inizio di questa settimana Donald Trump ha dichiarato che qualora lui riuscisse di nuovo a entrare alla Casa Bianca, opererebbe un giro di vite nei confronti della NATO, NATO di cui gli Stati Uniti d'America sono paese fondatore, ma che nella visione di Trump rappresenta un costo non sempre sostenibile. Fin qua si potrebbe anche essere d'accordo, perché effettivamente le spese militari hanno un'importanza abbastanza pesante nei bilanci dei vari stati. Per un po' di confronti dovreste andare a guardare i bilanci degli stati europei e quale percentuale venga ogni anno dedicata alla voce difesa. È una voce che negli ultimi anni, complice l'invasione russa dell'Ucraina, è cresciuta. Perché? Perché aiutare l'Ucraina dandole materiale richiede poi una spesa, che non sono più spese legate esclusivamente alle missioni all'estero, missioni che costano in termini di indennità di servizio e in termini di materiali, perché all'estero, ad esempio, noi italiani mandiamo il meglio che ci sia a costo di cannibalizzare i reparti efficienti che restano in patria. Sapete cosa significa cannibalizzare? Vuol dire prendere un meccanismo funzionante, o meglio, quello che ancora funziona, da un meccanismo che non sta rendendo moltissimo, togliere queste parti funzionanti e lasciare lì la carcassa. E le parti funzionanti vengono trapiantate in altri meccanismi che servono. Questo significa cannibalizzare. Ed è quello che l'Italia fa da molti, molti anni per presentarsi alle missioni estere nel miglior modo possibile, cioè con materiale funzionante prima di tutto e che sia utile alla missione stessa. Vengono presi armamenti, vengono presi equipaggiamenti da reparti che restano in patria, ovviamente vengono presi i migliori e spediti all'estero. Con l'Ucraina, ormai da 2 anni, l'Italia manda non solo materiale magari pronto alla dismissione, pensiamo ai semoventi M109 che sono stati spediti con dei treni, le immagini sono finite su tutti i giornali, no, viene mandata una bella riserva di munizionamento, perché d'altronde le munizioni, i calibri utilizzati dalla NATO non sono gli stessi dell'ex patto di Varsavia, che costituiscono praticamente l'intera totalità degli arsenali ucraini. Nei primi tempi la NATO ha aiutato l'Ucraina fornendo armi ex sovietiche che provenivano da paesi ex patto di Varsavia, a cominciare da Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Ma si tratta di armi che vanno a esaurimento, non ce ne sono in maniera infinita. Armi che poi vanno rimpiazzate magari con commesse occidentali. Questo fa bene all'economia, perché consente ordinativi costanti alle fabbriche. Ma prima o poi quello che esce dai depositi deve tornarci. Ora, certi veicoli non torneranno più, ma le riserve di munizioni devono essere rimpiazzate. E quindi questo provoca un aumento della spesa della difesa. In tutto questo cosa c'è da Trump? Trump ha detto che non vuole più dover coprire le spese difensive di paesi NATO che tardano a pagare la propria quota di partecipazione alla NATO stessa. Non è esattamente un club in cui, parliamo della NATO, in cui se non paghi ti sbattono fuori, ti mandano la lettera di morosità, ti mettono in mora, ti danno i 30 giorni, no, assolutamente, non funziona così. Certo, se uno Stato in quel momento ha altre priorità, che può essere la spesa sociale, la spesa medica, Dio non voglia far fronte a una catastrofe naturale, è chiaro che la spesa per la NATO viene in secondo piano, se non in terzo piano. Ma Trump è irremovibile, perché? Perché nella sua visione, prima di tutto viene l'America, e il resto può anche non esistere. E immedesimandosi in un elettore di Trump, le cose vanno bene così. Se viene America first, prima l'America, si può anche accettare che tutto il resto del mondo non esista, non abbia più bisogno dell'aiuto americano. Ma quello che non va nel discorso di Trump, che tra l'altro impegnato in campagna elettorale contro la rivale interna Nikki Haley, è arrivata anche a offendere la reputazione del marito della Haley, che è un veterano, oltre che un ufficiale dello US Army. Ciò che non va nel discorso di Trump è che lui stesso ha affermato che non solo non aiuterebbe i paesi in ritardo nei pagamenti delle quote NATO, ma incoraggerebbe anche i dittatori, a cominciare da Putin, ad aggredire questi paesi.
Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Come se fosse da un lato una punizione per non aver pagato un debito e dall'altro come un modo per lasciare via libera a un dittatore. Ora, sul ruolo della NATO si dibatte da anni. Già prima della caduta del muro di Berlino, i movimenti pacifisti avevano criticato l'esistenza stessa della NATO e la sua articolazione sui territori europei. Col crollo del muro di Berlino, col crollo dell'Unione Sovietica, in molti si domandavano se avesse ancora un senso la NATO, se avesse una valenza, se potesse fare qualcosa di concreto o se non fosse ormai diventato un carrozzone inutile. Negli ultimi anni si è visto come la NATO sia diventata, se non indispensabile, comunque molto utile, perché funziona da deterrente. Deterrente per qualunque dittatore abbia insane intenzioni di invasione nei confronti di anche uno solo dei paesi aderenti, perché non occorre dichiarare una guerra totale contro la NATO, basta semplicemente che venga attaccato uno dei paesi aderenti, fosse anche il più piccolo e il meno difeso, non importa. E questo è il principio su cui si basa la NATO, la mutualità, la possibilità di aiutare chi è in difficoltà. Le parole di Trump suonano più che come un monito, come una vera e propria minaccia, però a vederle da un altro lato, suonano da pungolo nei confronti della politica europea. Cosa accadrebbe se davvero il tycoon dovesse tornare alla Casa Bianca? Metterebbe in essere le sue promesse elettorali? Può essere. Trump in passato aveva già minacciato di ritirare l'America dalla NATO. E cosa sarebbe un'America senza la NATO? Oggi la NATO, al di là degli Stati Uniti d'America, vede impegnati paesi americani, pensiamo anche al Canada, ma soprattutto europei, con logiche che travalicano quelle della UE, perché dentro la NATO ci sono anche paesi come la Norvegia, che della UE non ci sono mai stati, e ci sono situazioni come quella della Svezia, che è un paese UE, ma ancora non ha il totale ingresso alla NATO, ha presentato domanda, l'iter si è ormai concluso, ma l'ingresso ancora non c'è. Può esistere una NATO senza gli Stati Uniti? Sì. Può esistere una difesa europea efficace senza gli Stati Uniti? Potrebbe. Tutto passa per la cabina di regia europea. E forse questo potrebbe essere un modo per stimolare la nostra Unione Europea a compiere quel passo in avanti, il passo di qualità che manca. Quello che già è mancato in ambito economico-finanziario, provocando qualche disastro, e che sarebbe utile venisse realizzato. In ambito monetario si è introdotta una moneta unica, l'euro, senza però provvedere a una cabina di regia unica per il governo della moneta stessa. E questo ha provocato un'Europa economicamente a più velocità, un'Europa che corre, un'Europa che corre troppo, un'Europa conservativa, un'Europa che scialacqua. E dopo non ci possono essere compensazioni. È lì che nasce il discorso falchi-colombe. Chi ha fatto la formichina non vuole risarcire la cicala che ha scialato. È molto semplice. La stessa cosa dovrebbe accadere in ambito difesa. Se si accetta un ruolo centrale dell'Europa anche in tema di politica difensiva, se un domani la NATO dovesse spostare il proprio baricentro da Washington all'Europa stessa, a Bruxelles ad esempio, ecco che la NATO dovrebbe dotarsi prima di tutto di rapporti di forza chiari e poi dovrebbe avere il coraggio e la volontà trasmessa dai singoli paesi di stabilire una governance congiunta con ruoli definiti. Un ruolo chiaro di primaria grandezza spetterebbe alla Francia per un motivo molto semplice: la Francia all'interno dell'Europa UE, quindi con la Brexit non più la Gran Bretagna, è l'unica nazione dotata di una forza di deterrenza nucleare. Per fortuna non è mai stata utilizzata e speriamo non lo sia mai, ma è chiaro che si chiama deterrenza proprio perché deve semplicemente far desistere l'avversario dal voler attaccare e soprattutto dal voler utilizzare armi nucleari a sua volta. La Francia dovrebbe avere un ruolo di primaria importanza, supportata in questo dagli altri grandi paesi dotati di tecnologie e di esperienza, vale a dire Germania, Italia e Spagna. Sono i paesi che in passato hanno già collaborato nella definizione di tecnologie. Pensate ai carri Leopard, pure all'Eurofighter. A questi paesi dovrebbero poi aggiungersi tutti gli altri, quelli che arrivano dall'est, ex patto di Varsavia, ex sovietici che sono entrati nell'orbita della UE. I paesi un tempo terzi che poi si sono avvicinati all'Europa attirati dalla possibilità del libero mercato. Tutti quanti dovrebbero collaborare assieme, inglobando poi anche quelli che resteranno al di fuori dell'Europa, appunto la Norvegia, che per questioni politiche ed economiche hanno sempre preferito una certa indipendenza, ma che per questioni di difesa non possono assolutamente prescindere da un'alleanza solida con tutti gli altri. Può esistere quindi una NATO senza Stati Uniti d'America? Forse dovremmo prepararci a tutto questo, specie se l'America dovesse un'altra volta dare fiducia a Donald Trump. Quello che mi auguro è che il sogno europeo, quello di Altiero Spinelli, di Schuman e degli altri grandi padri della nostra Europa, non venga sprecato un'altra volta. Era già stato un bellissimo sogno negli anni 90, quando si era iniziati a parlare dell'euro, prima ancora dell'unione doganale, l'abbattimento delle frontiere, la libera circolazione, era bellissimo. Col tempo sono emerse le criticità, sono emersi i problemi. Forse questa è una seconda occasione per noi europei, per trovare un equilibrio definito, per dare un vero senso alla parola Europa. Per l'America si tratta di un bivio importante, perché Trump ha già dimostrato coi fatti di essere un presidente divisivo, di non piacere a tutti e di essere anche abbastanza pericoloso in alcune scelte di amicizie personali, così come di strategie per la nazione. Dall'altra parte c'è un presidente Biden che giorno dopo giorno dimostra fragilità. Chiunque sarà il nuovo presidente, e dovremo aspettare ancora diversi mesi per saperlo, si troverà di fronte delle sfide molto, molto serie, non solo la guerra in Ucraina, non solo la crisi in Medio Oriente che perdura, non solo Taiwan, che è un'altra questione a volte dimenticata, ma sempre presente nelle agende. Ci sarà tanto da fare, tanto da discutere, ma se ci saranno dei partner chiari, decisi, compatti, con un'idea definita da questa parte dell'Atlantico, allora qualunque decisione verrà presa, fosse anche quella dell'uscita degli Stati Uniti dalla NATO, credo che potrebbe essere affrontata in maniera saggia e sapiente, evitando contraccolpi pericolosi per tutti noi, perché alla fine, diciamoci la verità, la NATO, piaccia o non piaccia, ci ha sempre tenuti abbastanza sicuri, ci ha sempre trasmesso un po' di sicurezza. Non avere più un ombrello e una rete di protezione ci vedrebbe esposti, noi italiani ma non solo, e l'idea di vedere un giorno un dittatore estero da qualunque paese possa arrivare, schiacciare tutti noi col suo tacco, facendosi beffe degli altri e approfittando dell'inazione voluta altrui, beh, è una prospettiva che, no, non mi fa stare poi così tranquillo.